agosto, buon compleanno Napoli, buon compleanno agli azzurri, cominciamo Marte Sport Live, via!
Rieccoci in studio! Passaggio Pino! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera, benvenuti e bentrovati cari amici a Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, da Francesco Marciano. Primo agosto, 97 anni fa, il Napoli vide la luce, e buon compleanno allora a tutti noi, amici, amanti, amori del innamorati pazzi del Napoli, che festeggiamo, no? Festeggiamo un compleanno speciale quest'anno, visto e considerato che la stagione parte con lo scudetto sul petto, no? E allora auguri a noi. 339-666-9990, buonasera e bentrovato, bentrovati anche da parte mia, e bentrovato a Gigi Soriano, Gigi Soriani in regia. Scriveteci al 339-666-9990 il vostro ricordo personale, personalissimo, intimo, più al quale siete più legati. Non è necessariamente, non deve essere necessariamente legato magari alla vittoria dello scudetto, ma anche sì, se volete. Io personalmente sono legato al mio primo Napoli visto allo Stadio San Paolo, 1982, Napoli Cesena, gol di Paolo Dal Fiume. Sono passati tanti anni, ero un bambino, avevo 5 anni, quindi per me Napoli è quello. Poi ovvio lo scudetto, il primo, il secondo, il terzo, la Coppa UEFA, la punizione di Diego, ce ne sono tanti di ricordi. Scriveteci al 339-666-9990, ne parliamo tra un attimo, abbiamo un pizzico di pubblicità, tanti ospiti, Ciccio Graziani, Gianfranco Lucariello, e poi con noi anche Gianluca Agata, Pasquale Marino, Valentina, Carlo Iacomuzzi, anche tanto mercato questa sera, state con noi, a tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora, 20 e 19 minuti, ancora buonasera e bentrovati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio da Francesco Marciano. 339-666-9990 è il compleanno del Napoli, 97 anni e non sentirli, o meglio, sì, si sentono, perché poi in 97 anni abbiamo vissuto di tutto e di più, ne abbiamo viste tante. Io non ne ho visti 97 di anni ovviamente, però in 40 anni di Napoli veramente io ne ho viste tante. Voi scrivete 339-666-9990, non so se abbiamo già il primo ospite collegato con noi, dovrebbe esserci Gianfranco Lucariello. Maestro, buonasera, ben trovato.
Maestro di musica, stiamo festeggiando il Napoli centenario.
Quante ne abbiamo viste?
Ritorno in cuffia, diciamo.
Hai ritorno in cuffia?
Allora, meglio.
Vediamo di eliminare il ritorno in cuffia con Gianfranco Lucariello. Ne approfitto per ricordarvi al 339-666-9990 di poterci di chiamarci, insomma, no? C'è tanta gente peraltro a Castel di Sangro con gli azzurri che si allenano davanti a tantissime persone, si sono allenate, adesso sono le 8:20, quindi ovviamente c'è adesso un po' di riposo, ma la notizia bella è che il calciatore, che Jack Raspadori, ha rinnovato il contratto fino al 2028 con il Napoli. Siamo felicissimi di questo. Gianfranco, ci sei?
Sì, come no, anzi.
Vediamo se va bene così, va meglio?
Va benissimo, okay, non bene.
Perfetto. Siamo contenti. Allora, Gianfri, allora ti chiedo subito a quale ricordo del Napoli sei più legato. Ne hai viste tante di partite, da appassionato cronista, da tifoso. C'è una partita o c'è un momento al quale tu sei più legato rispetto a tanti altri?
Con la festa del primo scudetto, sicuramente qualche cosa vedi, che mi è rimasto dentro e davanti agli occhi. Vedere la sfilata poi dei giocatori del Napoli sotto tutti gli spalti. Ricordavo proprio lo sguardo di Bruscolotti verso la tribuna, così era estasiato, spaesato anche lui, che ne ha viste tante sul terreno di gioco.
Certo.
È stata la grande festa, il grande avvenimento, sai, con Maradona in squadra, prima o poi si doveva tentare questa grande carta,
però
il pallone è sempre rotondo, quindi poi i primi due anni con Diego, soprattutto il primo, ci sono stati dei delle problematiche. Se ricordiamo, il Napoli stava addirittura nella zona, ai margini della zona retrocessione.
Sì.
E poi questa grande scalata verso lo scudetto.
Allora, non siamo da soli, perché non era nel Napoli, ma il Napoli l'ha affrontato, il Napoli di Diego l'ha affrontato più volte, è un campione del mondo. In diretta con noi Ciccio Graziani. Buonasera, ciao Ciccio.
Ciao ragazzi, eccomi.
Ciao Ciccio, ben trovato. Stavamo festeggiando, ricordando oggi il compleanno del Napoli, 1 agosto 1926, la fondazione del club. Tu l'hai affrontato tante volte. Nell'87 tu, se non ricordo male, eri all'Udinese. Sì. Non eri più alla Roma né alla Fiorentina, ma giocavi a Udine, sì. Quindi hai avuto modo di affrontare Diego tante volte. Ti chiedo se hai un ricordo particolare che ti lega al Napoli.
No, io del Napoli ricordo più reale, più vivo, è che la prima volta che ho messo piede al San Paolo, questo stadio così bello, maestoso, grande, e mi ricordo che io giocavo col numero 7 e mi marcava Pogliana che giocava a sinistra, e quindi la maestosità del San Paolo è stato l'impatto che oggi ricordo di più. Poi è chiaro, ci sono state delle partite straordinarie con la Roma, con la Fiorentina, con l'Udinese, ma la maestosità del San Paolo è il ricordo più bello che mi porto dentro.
Gianfranco Lucariello per Ciccio Graziani.
Ci hai dato pure tanti dispiaceri.
Qualche dispiacere ce l'hai dato,
però è stato sempre un grande avversario.
Sì,
anch'io sono uscito spesso da San Paolo con le ossa rotte.
Senti Ciccio, ti chiedo invece questo Napoli. Noi ci siamo sentiti tante volte durante questi anni, e qualche settimana fa, un mesetto fa, mi parlavi di Rudy Garcia. Tu mi dicevi, è uno che sa di calcio, la scelta l'hai condivisa, quella del Napoli, di puntare sul tecnico francese.
Assolutamente sì, è un grande professionista, è bravo, è meticoloso. È chiaro che ha il vantaggio di avere una squadra che gioca a memoria. Io infatti, se potessi dare un consiglio a Rudy, anche perché io ero a Di Maro in quei cinque giorni che sono stato, ma non sono mai andato a disturbarlo, anche perché prima c'era da preparare gli allenamenti, dopo si faceva un pochino troppo tardi perché noi eravamo pronti per fare
la televisione, certo.
Ma se avessi potuto dargli un consiglio, gli avrei detto no. Cerca di non cambiare troppo in questa squadra, di cambiare per gradi, piano piano. Quando vedi qualcosa che non funziona, ci metti del tuo. Ma io ho rivisto il Napoli che non è cambiato una virgola. Gioca a memoria questa squadra qui. L'unico problema e il pericolo che corre il Napoli è che c'è troppa euforia intorno a tutto. Allora va tutto bene, festeggiamo un mese, due mesi, tre mesi, dopo però basta con i festeggiamenti, cominciamo a ripensare a quella che sarà la prossima stagione, perché
ma
per
fino
il
a quando non inizia
sarà
il campionato, mi pare di capire
io ho l'impressione che anche dopo i festeggiamenti continuano, e quello mi fa un po' di paura, troppa euforia intorno a questa squadra, e anche il grande affetto che naturalmente porta a questo, ci mancherebbe. Però in Napoli i giocatori devono cominciare a pensare che il prossimo anno rivincere sarà molto più difficile, non sarà facile confermarsi, anche perché le altre crescono. Però il vantaggio del Napoli è che deve cambiare poco, deve indovinare quei pochi cambi, perché poi la squadra gioca a memoria, la vedi in allenamento, è bella da vedere.
È vero. Gianfranco, una tua domanda per Ciccio Graziani, a te.
Sì, volevo chiederti questo, Ciccio, a proposito di Raspadori. Nella partita precedente, diciamo che Garcia l'ha approvato al centrocampo, ma qual è il vero ruolo di questo ragazzo, al quale il Napoli proprio oggi credo che abbia addirittura allungato il contratto
fino al 2028?
Esattamente.
Allora, Raspadori può essere una punta esterna, ma per come gioca il Napoli diventa penalizzante per lui, perché deve sobbarcarsi anche un lavoro in fase difensiva che non è nelle sue corde. Io vedo che anche Politano, Lozano, Kvaratskhelia si sobbarcano un bel lavoro di copertura. Raspadori non ce lo vedo. Se però lo metti come in un 4-2-3-1, lo metti dietro Osimhen, quella è una posizione ottimale per lui. Però è anche vero che poi in mezzo al campo potresti andare a soffrire, perché solo con due centrali e due esterni fai fatica a fare la fase difensiva. Io lo vedo più come una punta esterna, ecco, dovesse non giocare uno degli attaccanti, che sia Politano, Kvaratskhelia, Lozano, lui da attaccante esterno può dare una grande mano, secondo me.
Vai Gianfranco.
Ciccio, allora ai nastri di partenza il Napoli a chi deve temere di più? Alla Juve oppure il rilancio del Milan e dell'Inter?
Io in primis direi Milan e Inter, perché stanno facendo buone cose, il mercato si sta muovendo, la Juve non è ancora partita, la Juve se non comincia a fare qualche cessione non riesce a costruire bene la squadra del prossimo anno, anche se secondo me lì ce l'hanno già ben in mente quella che potrebbe essere la squadra del prossimo anno. Però non la vedo ai nastri di partenza come un potenziale disturbo per il Napoli. Napoli, io ho l'impressione che se la debba giocare col Milan e con l'Inter in primis, e poi Juve, Roma, Lazio, ecco, sono queste le squadre che possono venirsi a dare fastidio. Però la Juve non ha ancora, secondo me, non ha ancora iniziato il mercato.
Deve, certo, ha il vantaggio di non giocare le coppe.
Però ha il grande vantaggio di non giocare le coppe, questo è vero, però bisogna vedere che squadra farà. Una volta che ha completato un po' la squadra a fine agosto, capiremo che cosa potrà fare la Juve.
Intanto c'è questo scambio tra Vlahovic e Lukaku.
Lukaku, sì.
Io non l'avrei mai fatto, per il semplice motivo che Vlahovic è un giocatore che si può ancora valorizzare tantissimo, è giovane, ha grandi margini di miglioramento, però la Juve non può più aspettare, innanzitutto deve fare grande cassa, perché la Juve se porta a casa i 70 e 80 milioni di euro e 30 li spende per Lukaku, prende un giocatore fatto, un giocatore che gli fa reparto da solo, potrebbe essere nell'immediato anche un'operazione buona. Però io a lungo termine un'operazione che francamente non farei, perché ho l'impressione che con Vlahovic e Chiesa tu ti assicuri un bel futuro alla Juventus.
Ah, sicuramente. Va bene Ciccio, è sempre bello chiacchierare con te, grazie di cuore.
Ciao, grazie, alla prossima.
Ciao Ciccio, a presto. Ciao, grazie. Allora Gianfranco, per i ricordi, per me Napoli-Ternana 7-1, Peppe da Crispano 73, prima partita vista al San Paolo, la rovesciata di Cannavaro contro la Juve in Coppa Italia mi ha fatto piangere di gioia, quasi staccare la testa a un amico davanti a me, Brigante 74, lunga vita al grande Lucarello, scrive Fernando Pero. Tra i miei ricordi del Napoli ci sono sicuramente i suoi servizi, e non sono nato ieri, avendo avuto la fortuna di vivere tutti gli scudetti. Gianfranco, con questo messaggio, grazie, lunga grazie. Vita a Gianfranco Lucarello.
Grazie.
Un abbraccio forte.
Sì, dobbiamo assicurarci la lunga vita soprattutto del Napoli, che ormai è centenario, ragazzi.
Quasi ci siamo.
È la partita che mi è rimasta nel cuore, il 3-1 a Torino. Il 3-1 poi che ha aperto la squadra. Sì. Ha aperto la strada del primo scudetto. Fantastico.
Sì, sì. Grazie Gianfri, un abbraccio forte.
Grazie a voi, ciao, un abbraccio a presto. A tutti.
Ciao, grazie. Gianfranco Lucarello, voglio salutare Aldo da Giuliano, ti chiedo scusa Aldo, l'ho letto solo adesso il tuo messaggio, volevo chiedere a Graziani se Pulici quel gol col Napoli lo segnò col pugno. Vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo. Adesso però ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo qui a Marte Sport Live, a tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora, siamo rientrati in diretta, vediamo se riusciamo a richiamare Ciccio Graziani, perché sono curioso anch'io della risposta che può dare eventualmente al nostro Aldo da Giuliano, che gli chiedeva una cosa. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare la telefonata con Ciccio Graziani. Nel frattempo, tra un attimo saremo anche collegati con il collega del mattino Gianluca Agata, con il quale ovviamente parleremo di tante cose, in primis dei suoi ricordi personali del Napoli, delle partite che ha magari nel cuore in questi 97 anni di storia. Ognuno di noi avrà certamente un ricordo a che lo lega al Napoli, magari più degli altri. Ecco, io dicevo poco fa, io ricordo il mio primo Napoli allo stadio, il Napoli, fu Napoli Cesena, gol di Paolo Dal Fiume, il baffo Paolo Dal Fiume. Però vediamo anche voi che ricordi avete. Va bene, non so se abbiamo già Gianluca Agata collegato con noi, tra un attimo ce l'abbiamo. Perfetto, buonasera, ciao Gianluca.
Buonasera a te. Napoli Ternana 7-1 1974. Questa è la prima partita che ho visto nel stadio.
Beh, guarda, anche un ascoltatore prima ha scritto la stessa cosa, Peppe da Crespano, 1973 Napoli Ternana 7-1. Ma era il Napoli di Vinicio, Giallu?
Credo di sì, però onestamente non ti direi una bugia. Mi ricordo solo che eravamo nei distinti con mio padre mi portò a vedere questa partita. Fu tanti gol, tante emozioni, tante persone, tanta gente, quelle cose belle che ti sa regalare lo stadio quando sei piccolino, indipendentemente dalla partita che vai a vedere.
Sì, vedi, Napoli Ternana, io appunto dicevo prima Napoli Cesena, gol di Dal Fiume 1982, quindi stiamo parlando di ere geologiche fa e di altri calci che abbiamo visto, un altro calcio, se vogliamo, più romantico, no Gianluca? Quell'attaccamento alla maglia, mi ricordo quella maglia latte Berna con lo scollo a V, era
fantastico.
Napoli. Il Napoli di
Ucciolo, bravo, esatto. quella maglia, la NR, se non mi sbaglio, era lo sponsor
NR,
tecnico, mettiamola
sì,
così,
esatto,
NR,
esatto,
NR, esatto. Latte Berna, quello scollo con i ricci giganteschi.
Bello, bellissimo. Guarda, io ti racconto, come sai, mio nonno era un giornalista e quando ero ragazzino mi portò nell'82 a conoscere i campioni che c'erano nell'epoca, e c'era il Giaguaro in porta, c'era Castellini e poi c'erano Rudi e Beppe Bruscolotti, furono tra i primi che conobbi. E poi 82 c'era Paolo Dal Fiume, appunto, non mi ricordo se già c'era Dirceu, ti dico la verità adesso. Sinceramente non ricordo se arrivò l'anno dopo. C'era Ramon Diaz, questo me lo ricordo, non è che fece che grandi cose, devo dire, nel Napoli, anzi ce lo ricordiamo più da avversari con la maglia della Fiorentina e dell'Inter.
Gli anni dei primi stranieri, gli anni in cui era finito l'autarchia, mettiamola così, si apriva un po' al calcio internazionale, arrivavano questi primi giocatori argentini o brasiliani che arrivavano in Napoli, arrivò Kroll, probabilmente quello che la nostra generazione, la mia generazione e poi un passo dopo la tua avrebbe voluto vedere, non ha mai visto, è l'accoppiata Kroll-Maradona, magari probabilmente ci sarebbe potuta essere se non ci fosse stato quel gravissimo infortunio a Crollo. Poi Napoli lasciò Crollo, prese Renica e ci fu l'accoppiata Renica-Maradona, però Crollo-Maradona sarebbe stata una bella coppia.
Sì, sicuramente. Allora, al telefono in diretta con noi ci ha raggiunti Pasquale Marino, che saluto. Buonasera mister, bentrovato.
Buonasera.
Bentrovato. Stavamo facendo con il collega del mattino Gianluca Agata un po' una chiacchierata sul filo dei ricordi, perché oggi il Napoli compie gli anni, 97 anni, quindi ricordavamo un po' di cose, no, che riguardano il Napoli, anche il nostro passato, nemmeno da giornalisti ma solo da semplici ragazzini, bambini, tifosi che andavano allo stadio San Paolo all'epoca per tifare per la squadra azzurra. Tu mister hai affrontato il Napoli, c'è un ricordo anche magari non in tempi recenti, se magari è un ricordo particolare che ti lega al Napoli?
No, diciamo che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, che era un mio idolo, tra virgolette, Andrea Carnevale, che quando giocava nel Napoli, poi ho avuto il piacere di lavorare insieme a lui per diversi anni all'Udinese, per 3 anni all'Udinese, quindi questo ero appassionato di quel Napoli con Carnevale, Caretto, Maradona, Giordano, tutti questi qua. È stato un Napoli stratosferico, i miei ricordi da tifoso erano quelli. Poi l'ho affrontato alcune volte in campionato, insomma diverse volte.
Sì, sì, sì.
E mi ricordo qualche bella partita spettacolare, mi ricordo anche il mio debutto con l'Udinese, la prima in casa, 0-5. Ci ha fatto la testa a strisce, insomma, e poi qualche bellissima partita che ha fatto con Quagliarella, e mi sembra anche di Natale è finito un 2-2 e Quagliarella fece un gol da prima dell'aria, sporpiciata e mezza rovesciata, bellissimo, insomma, ricordi belli che certamente affrontare il Napoli era meridionale, insomma, ci tenevo a fare bella figura. Certamente non mi è piaciuto il mio debutto all'Udinese, avranno pensato i tifosi dell'Udinese a chi abbiamo preso, un allenatore.
Vabbè, dai, però insomma è stata una bella annata. Quello fu l'esordio del Napoli in Serie A, il Napoli di Eddie Rea, no Gianluca? Sì, sì, col Pampa Sosa, col Pocio Lavezzi.
Fu una partita nella quale Lavezzi si riscattò perché arrivò a Napoli, lo chiamavano il Gordo, perché
il Gordo,
già fece una bella prestazione in Coppa Italia con il Pisa, se non mi sbaglio, però poi dopo fu abbastanza evanescente, appunto lo chiamavano il Gordo perché un po' grassottello, e lui si riprese in quella partita con tutti gli interessi. Il caso, diciamo che il Napoli con l'Udinese ha diverse belle bei ricordi. L'ultimo è di quest'anno, praticamente un pareggio che ha regalato lo scudetto. Comunque sì, assolutamente sì.
Ce l'hai una domanda per il mister Marino?
Ma sì, assolutamente. La domanda è fondamentalmente se lui pensa che, venendo al Napoli di quest'anno, che in realtà il Napoli sia comunque la squadra da battere, perché questi rinnovi che sta facendo non fanno altro che consolidare un gruppo, e praticamente se resta Osimhen a quel punto c'è un'intelaiatura talmente consolidata che la rende comunque una squadra. Paradossalmente, ecco, lui conosce anche molto bene Spalletti. Paradossalmente, forse anche il cambio di allenatore non è così negativo come si possa pensare, proprio perché per una squadra non abituata a vincere, magari vincere poteva essere un attimo di rilassamento, no?
Sì, a volte inconsciamente può accadere, però il discorso qual è? Che quest'anno il lavoro di Spalletti è stato eccezionale. Perché vi dico questo? Perché all'inizio dell'anno scorso, quando parlavamo del Napoli, certamente non avevamo mai la consapevolezza di pensare quello che poi ha fatto il Napoli. Nessuno ipotizzava un campionato del genere. Quindi la forza di quel gruppo, la forza dell'allenatore e del suo staff è stata di tirare fuori il meglio di ogni singolo giocatore. Ed era un'orchestra in Napoli, insomma, giocavano veramente a memoria, no? Ora tutto quel lavoro adesso rimane, perché ogni giocatore che gli è stato tirato fuori il massimo di ognuno di loro è consapevole della propria forza, ha acquisito una forza mentale, tecnica, tattica talmente forte, diciamo così, quello che hanno fatto, che sicuramente Garcia sarà bravo a dare continuità a quello che è stato fatto, non stravolgere niente, perché a me piace come allenatore, come ha fatto giocare la Roma sicuramente, però ripeto, in Napoli adesso ha una forza interiore in più, perché questi giocatori adesso sono consapevoli che sono veramente forti, cosa che secondo me all'inizio dell'anno scorso non lo erano, nessuno pensava neanche all'esterno che fossero così forti da fare un campionato dove hanno sbagliato poche partite, ecco.
Eh sì, perché poi tra l'altro, a proposito di quello che stai dicendo, mister, poco fa chiacchieravo con Ciccio Graziani e diceva quello che fondamentalmente dicevi tu. Io sono stato in Trentino, lui mi diceva, fino a pochi giorni fa, a Di Maro, ho visto il ritiro. Se dovessi consigliare qualcosa a Garcia, gli direi di cambiare poco e di andare per gradi, perché la squadra gioca a memoria e quindi lui dovrà fare poco alla fine, da questo punto di vista. Un po' quello che stavi dicendo tu, il Napoli dovrà cambiare poco, non stravolgere niente, l'allenatore, e magari metterci del suo, evidentemente, o anche ovviamente
sì, però non è che deve fare copia e incolla, ecco.
No, certo,
dare nuove idee sicuramente le darà, però il più è fatto, nel senso la base c'è, su quello si deve continuare. È normale, ogni allenatore ha un'idea diversa, anche se magari fanno lo stesso sistema di gioco, però ognuno di noi ha diversità di vedute. Se uno gli piace fare il pressing alto, uno aspetta per ripartire. Ci sono tante dinamiche che poi si vedranno in campo col passare del tempo.
È vero, mister, grazie come sempre.
Grazie,
buona
a
serata.
Voi, buona serata.
A presto, arrivederci. Grazie a Pasquale Marino. Gianluca, vorrei salutare anche te. Secondo te è più importante adesso pensare alla sostituzione di Kim oppure a quello che ci diceva, che diceva a tutti i colleghi, i cronisti e anche ai tifosi azzurri, Rudy Garcia qualche giorno fa, vale a dire prendere un centrocampista fisico?
Perché non entrambe le cose?
Ah no, vabbè, certo.
No, sì. sicuramente sì, in questo momento... È chiaro che in questo, guarda, io ribadisco quello che penso, il Napoli deve fare entrambe le cose e le deve fare senza fretta, perché le deve fare senza fretta, perché a parte avvantaggiato rispetto ad un mercato che in questo momento sta facendo solo il Milan, ma nemmeno, non è che stiamo vedendo il Milan ha perso tanto, sta facendo mercato, ma è altrettanto vero che il Milan ha perso tanto, e quindi io credo che Napoli deve andare con calma, prima o poi il difensore arriverà e credo anche che lo sblocco paradossalmente del mercato del Napoli dipenderà anche dal discorso di Osimhen. Nel momento in cui Osimhen si firmerà il rinnovo, comunque si avrà la certezza che Osimhen sarà un giocatore del Napoli, ecco che si muoveranno anche le altre caselle, perché il Napoli ovviamente saprà di quanto potrà disporre a livello economico.
Grazie Gianlu, buona serata, buon lavoro.
A voi, buona serata a tutti.
A presto, grazie. Gianluca Agata, il mattino, 20:45 minuti, la pubblicità. A tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Oh, stavo rileggendo quello che aveva poco fa detto ai nostri microfoni Ciccio Graziani, no? Che diceva la maestosità del San Paolo. Ma per carità, adesso lo stadio che si chiama Diego Armando Maradona è sempre bello, però quel San Paolo senza copertura, chi lo ha visto come me e come magari tanti di voi che sono che siete all'ascolto può capire quello che voglio dire. Uno stadio immenso, sembrava un po' il Monumental, no? Il Monumental di Buenos Aires, lo stadio del River, quello molto lo ricorda, no? Questo doppio anello, questo anello enorme, quello inferiore un po' più piccolo, dove non si vedeva nulla all'epoca, anche adesso ancora peggio, ma insomma uno stadio fantastico davvero, e ci manca tanto quello stadio. Credo che manchi anche un pochettino, e forse anzi tanto, a Pasquale Tina, che ha il telefono con noi. Ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera.
Quel vecchio San Paolo senza copertura, senza sediolini, dove che lo stadio aveva 85.000 spettatori di capienza ufficiali, ma spesso e volentieri si sono superati i 90-95.000. Quello stadio aveva un fascino meraviglioso.
Sì, anche se credo sia difficile tornare a quelle atmosfere, anche perché adesso gli impianti moderni prevedono ovviamente tutti la copertura.
È vero, sì, sì.
Bisogna capire cosa accadrà allo stadio qualora l'Italia vincesse questa candidatura per gli europei del 2032 con la Turchia. Potrebbe essere un'occasione importante, insomma, per magari sistemarla quella copertura, magari recuperare insomma anche quella parte di capienza che è stata persa, e per aumentare insomma, come dire, l'onda del pubblico, ma quel San Paolo, quello del primo scudetto per intendersi, perché poi già nel secondo c'erano i lavori per Italia 90, sì. Non credo insomma che lo rivedremo più, perché sono cambiate chiaramente insomma anche le regole UEFA per uno stadio insomma di Champions, e quindi certi accorgimenti, posti a sedere numerati, quelli sono fondamentali. Ci sono stati magari alcuni stadi europei che hanno una specie di standing zone, cioè che consentono ad un gruppo di tifosi magari di ricordare fare il tifo alla vecchia maniera. In alcuni stadi europei insomma c'è questa standing zone.
Oh, il Napoli lo conosce benissimo, il nostro prossimo ospite, il decano degli osservatori sportivi, Carlo Iacomuzzi. Ciao direttore, buonasera.
Ciao a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
Ben trovato e grazie a te di essere con noi. Siamo con il collega di Repubblica Pasquale Tina, con cui stavamo anche ricordando il vecchio San Paolo. Oggi è il compleanno del Napoli, il Napoli compie 97 anni. Ce l'hai un ricordo che ti lega in particolare al Napoli, direttore?
Tanti, bellissimi, difficili ma bellissimi, perché vedere dalla parte della diciamo est verso il mare, vedere delle persone che dai garage, fantomatici garage sotto lo stadio, che entravano sì, aggrappandosi alle reti, entravano gratis nello stadio. È stato il mio inizio, quando io discutevo con tutti gli addetti ai lavori, dicevo ma come, perché, ma per come, poi mi sono reso conto andando a vedere i parcheggi sottostanti, dove c'erano delle bande musicali che suonavano, dei complessi che suonavano, o dei parcheggi abusivi che usavano, e ho detto qui non c'è, cosa si può fare? Buttare giù lo stadio. Perché se no non si può fare niente di diverso, perché non si può partire da quello che è. Purtroppo lo stadio San Paolo ha delle grosse difficoltà, difficoltà proprio di arrivare, non ci sono parcheggi, non c'è una viabilità, non c'è una possibilità di sfogo, perché poi bisogna calcolare che anche la polizia vuole lo sfogo, vuole le vie di fuga, e non è, purtroppo lo stadio San Paolo è bellissimo, perché stare a vedere una partita del Napoli di Diego o di Careca, come ho visto io, era una cosa fantastica, giusto perché c'era l'ambiente e tutto, però purtroppo adesso bisogna andare contro a delle situazioni di sicurezza che il San Paolo non ha e non so se potrà avere.
Beh, chissà, adesso però si sta migliorando, Pasquale, e l'idea è quella poi di migliorarlo ancora, il nuovo stadio, il Diego Armando Maradona. Però ti chiedo se hai una domanda da rivolgere al decano degli osservatori sportivi, Carlo Iacomuzzi, a te.
Sì, innanzitutto lo saluto con grande rispetto, buonasera. Volevo chiedere al direttore Iacomuzzi...
È un piacere parlare con te, Pasquale.
Volevo chiederti, con la tua grande esperienza, secondo te come finisce questa storia Osimhen, insomma, visto che questa trattativa per il rinnovo è molto 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 lunga?
No, ma io non credo, perché alla fine De Laurentiis è una persona molto intelligente, è una persona che sa di affari, che sa di tutto, e farà il contratto che dovrà essere fatto per proteggere sia il Napoli e proteggere anche Osimhen, perché giustamente bisogna accontentare le due parti e proseguire per questo Napoli, che deve affrontare il campionato, ma soprattutto deve affrontare questa Champions che si prepara a essere un palcoscenico fantastico di squadre con giocatori fantastici, e Osimhen sarà la punta di diamante per il nostro calcio e per Napoli. Quindi penso che De Laurentiis sia molto intelligente, che sa sfruttare tutta la sua abilità commerciante, sì. Troverà il bandolo della matassa sicuramente.
Senti, invece prego, stavi aggiungendo qualcosa, Pasquale?
No, io no, ascoltavo.
Ah, ok, allora avevo sentito io male. Allora ti chiedo, Carlo, dovendo puntare una fish invece su uno di questi tre nomi, Mavropanos, Kilman e Danso, tu che consiglieresti?
Kilman.
Ilman dal Wolverhampton, ma è una cosa che si può ancora fare secondo te?
Vabbè, questo si può fare, è logico che ci sono i procuratori di mezzo, lasciamo stare le società, perché purtroppo ormai le società contano di picche. Sono sì. I procuratori che contano, che decidono giornalisticamente, televisivamente, tutte le strategie, perché parlano di qua, di là, di sopra e di sotto, fanno loro. Scamacca, Scamacca secondo me è un giocatore medio. Adesso lo vuole tutto il mondo. Perché? Perché se Federico Pastorello e il suo entourage stanno portando su tutti i giornali. Signori miei, che Scamacca dove è andato? Inventatemi, no, cioè è un altro Osimhen?
No, certo, lo vogliono tutti.
Adesso lo vuole il Manchester, lo vuole il Paris Saint-Germain, lo vuole la Roma, lo vuole l'Inter, lo vuole, ma signori miei, allora Osimhen è giusto che chieda milioni di dollari, di euro, di dollari, tutto, perché il paragone è questo, eh.
Sì, sì, certo.
Ma poi... noi Scamacca l'abbiamo visto giocare nell'Under 21, mettiamo un limite ai procuratori, signori miei, se no non andiamo avanti, se no il nostro calcio. Pasquale, aiutami anche tu, perché no, noi non possiamo combattere contro le guerre contro l'Arabia o contro l'Inghilterra o contro la Germania, perché loro sono molto fissi. Poi contro la Spagna si fa un campionato suo, la Francia ha dei limiti suoi, ma noi non esistiamo più no, come calcio, non abbiamo più un valore come calcio.
Pasquale,
no, ha ragione il direttore. Io credo che questo mercato soprattutto debba farci riflettere, capire, insomma, eventualmente, finalmente, magari provare ad intervenire. Quest'anno la Serie A siamo un discount, i giocatori più importanti arrivano, li portano via tutti. Tonali, Milinkovic, Savic, faccio soltanto un paio di esempi. Se il Napoli trattiene Osimhen è un esempio, insomma, un modello che andrebbe controcorrente a quello che sta accadendo in Serie A. L'Inter ha venduto Onana e Brozovic, quindi è un segnale sicuramente preoccupante sullo stato di salute del nostro calcio.
Sicuramente
condivido, Pasquale, in tutto. Guarda, una cosa importante, per esempio, che adesso vediamo importante, che Buffon sostituisce Bialli, no? In pratica, diciamo, nella nostra nazionale. Sì. Ecco, mettiamo un personaggio puro, vero, calcio, no? Vicino a Mancini, lasciamo stare la parte tecnica, ma come rappresentanza. Questo vuol dire che abbiamo della forza, perché Buffon ha una forza, perché il nostro Cannavaro ha una forza. E questo, cioè, sono le immagini che fanno anche i personaggi, e fanno poi il campionato, fanno quello che è. E questo, certo, che è il discorso, secondo me. E Pasquale giustamente lo conferma con la sua idea.
Carlo, 20 secondi, perché devo chiudere la trasmissione. Il Napoli è ancora la favorito per lo scudetto?
E vediamo un attimo come si svolgono adesso questi ultimi giorni di mercato. Il Napoli c'ha una consistenza, c'ha un allenatore che è un esperto, che sa già di calcio italiano, ha una formazione di peso. Io sono convinto che ha la sua possibilità, no, però che non ci siano delle mine interne o esterne che arrivano dal nord o dal sud o dal centro o da destra e che possono fargli del male.
Condizioneranno, ok.
Però confermo una cosa, che l'associazione Osservatori nel Napoli ha ottenuto grandi risultati, e questo mi fa, io che
mi
sono presidente dell'associazione Osservatori, giusto, perché il Napoli ha ottenuto grandi risultati con gli osservatori. Diamo fiducia.
Certo, grazie Carlo, grazie mille.
Grazie a voi, grazie a Pasquale, a presto.
Arrivederci. Ciao, grazie a Carlo Iacomuzzi, e naturalmente grazie a domani. A Pasquale Tina, buonasera, buona serata.
Con già rinnovato la Spadori fino al 2028.
Bellissimo, grande notizia. Un abbraccio, ciao Pasquale, ciao, grazie di essere stato con noi. Ciao. Sono le 21, è tempo di salutarci e salutarvi. Vi ringrazio davvero dei vostri messaggi, ci sono veramente tanti messaggi. Napoli-Torino 3-1, Napoli-Flamengo, la 0-5, amichevole col Flamengo di Zico, ci scrive un altro. Insomma, avete riempito anche tutti quanti noi di messaggi, vi ringrazio. Grazie a Gigi Soriani in regia. Da Francesco Marciano è tutto, ci sentiamo domani, ciao.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio.